Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Dalla 23ª edizione di Poestate, lo scorso 30 maggio 2019. La serata, nel patio del municipio di Lugano, a cura di Rete 2, si è aperta con un reading originale a cura di Iari Bernasconi e Andrea Fazzioli e con l'accompagnamento musicale di Stefano Moccetti. La città fantasma, una spedizione al confine tra prosa e poesia.
Stasera siamo qui, ma siamo anche altrove. E in questa frase, in questo paradosso, c'è tutta la letteratura, tutta l'arte di tutti i tempi. Le poesie, i romanzi, il cinema, le incisioni rupestri, le leggende nate intorno a un fuoco. Siamo qui, ma siamo anche altrove. È come uno sfasamento, un sovrapporsi di mondi diversi nello stesso momento. E questa esperienza può verificarsi in realtà quando meno ce l'aspettiamo. Quando succede è come sentir parlare una lingua straniera che non abbiamo mai studiato e che però riusciamo a capire. Nelle circostanze più comuni, più banali, veniamo talvolta sorpresi da un imprevisto, come una pietra d'inciampo che spezza la trafila dei giorni. E ci chiediamo, sarà davvero una semplice pietra? O è un reperto? Il segno quasi invisibile di una città fantasma. La città fantasma, siamo qui, ma siamo anche altrove, può essere ovunque. Può essere un pensiero, una sensazione. Può essere una casa che un tempo era colma di vita e che adesso ci accoglie vuota.
Sono tornato a prendere le chiavi, scivolate nei cuscini della poltrona, dietro al centrino, lavorato con l'uncinetto. Fino a pochi anni fa avrei bussato. C'è nessuno. Questa mattina conosco la risposta. La polvere è più spessa sui tappeti e sui mobili. Il mio passo è insicuro. Sono tornato a prendere le chiavi. Sono solo fra le pareti annerite di fumo. Le porte hanno smesso di sbattere. Per questa volta mio fratello non si è nascosto nel ripostiglio delle scarpe, fra giacche ancora fredde di vento, e io non corro per cercarlo. Sono solo tornato per le chiavi, che presto rimetto in tasca, spente la cucina e la dispensa. Non trovo più neanche un succo di frutta. Il balcone dal vetro fosco resta sospeso e guarda ignaro al suo prossimo marzo. Nuovi fiori, fiori diversi lo attendono. Sono solo tornato per le chiavi. C'è nessuno?
C'è nessuno? Lo dico sottovoce. C'è nessuno? Mi sembra ancora troppo forte. Così mi limito a pensarlo. Non c'è nessuno. Le luci sono spente, tutti dormono. Perfino gli oggetti, nella penombra, sembrano più zitti del solito. Accanto a me, sul divano, c'è una tigre di peluche. Ci giocano le bambine, ma risale agli anni Ottanta. Era un mio giocattolo, una vecchia tigre che un tempo mi accompagnava nella giungla nera. Adesso stiamo seduti in salotto, io e la tigre, e nessuno dei due dice niente. Ascoltiamo il borbottio della lavastoviglie di là in cucina. Ogni tanto fa un suono di bolle che affiorano in una palude. Oppure va su di giri, accelera, e certe volte fa il rumore preciso che facevano i motorini nel cortile della scuola media davanti alla casa di mia nonna quando ero piccolo, quando io e la tigre ci parlavamo ancora. Adesso i motorini non fanno più quel rumore, credo. Forse lo fanno ancora, ma io non li ascolto più. Motorini, ragazzi grandi. Io, bambino, che li guardo dal terrazzo e penso, chissà se quando sarò un grande dovrò anch'io fare avanti e indietro nel cortile della scuola con un motorino. Lo chiedo a mia nonna e lei mi dice che è meglio in bicicletta. E insomma, le ho dato ascolto. Ancora, in vita mia non ho mai guidato un motorino. Sono tornato su quel terrazzo qualche tempo fa. Sulla strada stava passando un autobus giallo pieno di minuscoli ragazzi grandi. Poi sono rientrato in casa. C'erano i segni dei quadri, i fili delle lampade nel soffitto, gli infissi del vecchio telefono nero che stava appeso in corridoio. Hanno lasciato le tende, sono un po' annerite, e c'è ancora quell'affare bianco che pende dall'alto e che si usa per farle scorrere. Credo che si chiami tendicorda. Mi sedevo sulla poltrona, che non c'è più, e lo facevo oscillare avanti e indietro, come se fossi un ipnotizzatore, avanti e indietro. Cambieranno anche le tende, penso, mentre faccio dondolare il tendicorda. Spero che saranno belle, bianche, fruscianti, profumate, e ci sarà un nuovo tendicorda, e di certo qualcuno lo farà dondolare avanti e indietro, avanti e indietro, come se un soffio di vento percorresse la città fantasma.
Ci sono sicuramente molte città e molti villaggi fantasma distribuiti per il mondo, ognuno con le sue peculiarità. Città costruite e poi abbandonate per assenza di risorse idriche, centri sportivi pensati in grande per eventi che sembrano giganti e poi si dissolvono in un tempo minuscolo, microscopico. Ci sono villaggi di conquistatori che tornano a loro volta conquistati e quindi si svuotano, vengono saccheggiati e lasciati in balia del tempo e della natura, ma ci sono anche spazi abitati che sono ugualmente fantasma, come certe periferie urbane, dove gli individui sembrano sempre e solo essere di passaggio, più fuggevoli e trasparenti degli assenti stessi. Ci sono spazi segreti, intimi, minuscoli, che ognuno di noi custodisce da qualche parte, spazi che possono farci riflettere, soffrire, fuggire. E poi gli spazi immaginari, naturalmente, i più numerosi, misteriosi e anche spaventosi, perché, come quelli che vi abbiamo appena letto, in fondo non sono soltanto immaginari.
E noi conviviamo con queste realtà fantasma, chiamiamole così. Spesso facciamo finta di niente, come se nella nostra vita non esistessero. Cerchiamo di escluderle dalla nostra più o meno rassicurante quotidianità. Eppure ci sono, e lo sappiamo bene. Possono essere presenze fin troppo ingombranti. E per questo abbiamo deciso stasera di tentare questa spedizione, per cercare non tanto di definire, ma almeno di intuire, di percorrere qualche sentiero insieme, e vedremo se le domande e gli interrogativi possono avvicinarsi a un momento di intuizione, sapete, quei momenti di grazia che non durano nemmeno il tempo di rendersene conto, ma in cui ci sembra comunque, nonostante tutto, di sfiorare un senso.
Thank you.
Stefano Moccetti.
Siamo partiti dunque e per cominciare diamo un'occhiata alle città fantasma nel senso più diffuso nell'immaginario collettivo, quelle ghost town del Far West che abbiamo visto in tanti film, con i tumbleweed, con questi cespugli secchi che rotolano nelle strade spinti dal vento.
Erano tutti convinti che Pueblo Feliz fosse destinato a diventare il centro più importante del sud-ovest, una vera e propria città come Kansas City o San Francisco. Guardati in giro. Teatri, saloon, negozi e alberghi capaci di ospitare centinaia di persone. Poi, un giorno, all'improvviso, la miniera d'argento non buttò più nemmeno un'oncia di minerale e fu la fine. In men che non si dica, tutti fecero fagotto e si precipitarono a grattare la terra da qualche altra parte, pronti ad abbandonarsi nuovamente alla eterna illusione della ricchezza. Ah, e a costruire un'altra Pueblo Feliz.
Questa è una pagina tratta da uno degli episodi più famosi del fumetto Tex Willer. La storia si intitola El Muerto e risale al giugno del 76 con i disegni di Aurelio Gallepini, il creatore grafico di Tex, e il testo di Guido Nolitta, alias Sergio Bonel. Abbiamo detto, le ghost town sono spesso al centro dei film, dei romanzi, dei fumetti western. Il grande disegnatore Gino D'Antonio non amava questo termine città fantasma, perché secondo lui queste cosiddette città morte hanno ancora molto da dire. Le chiamava dunque città silenti. E proprio così, città silenti, intitolò uno dei 75 episodi della sua fondamentale storia del West a fumetti, pubblicata fra il 67 e l'80.
E secondo gli esperti ci sono tre tipi di ghost town o città silenti. Come scrive in un saggio sull'argomento Graziano Frediani, ci sono, cito, le true ghost town, cioè veri ruderi abbandonati senza alcun abitante, le partial ghost town, cioè edifici ottocenteschi tenuti in piedi di fianco a moderne costruzioni abitate da qualche tipo stravagante fuggito dalla civiltà, e le tourist ghost town, che spesso assomigliano più a un Luna Park che a una città fantasma.
E alle città fantasma ha dedicato un libro anche lo scrittore svizzero-tedesco Alex Capu. Si intitola Skidoo, pubblicato per la prima volta in Germania nel 2012.
E fra le altre cose, Capu racconta la storia di Luis Munziger, un pioniere originario di Olten, e non è un caso perché lo stesso Capu viene da Olten, che aprì una fabbrica di birra nel Surprise Canyon di Panamint City, città mineraria in pieno boom di espansione. Capu evoca l'atmosfera così un poco fibrillante della cittadina, che però durò poco, perché un giorno si scoprì appunto che i giacimenti d'argento si sarebbero in breve tempo esauriti.
Verso la metà di maggio, la società mineraria sospese l'estrazione. I saloon chiusero uno dopo l'altro. I lavoratori migranti cinesi migrarono 200 miglia più a nord verso le miniere di Bodie, che in quel momento stava vivendo il suo boom. Anche Martha Kemp e le sue ragazze abbandonarono il Little Chief Canyon. La diligenza smise di passare tutti i giorni e divenne mensile. Il 21 ottobre 1875 anche il Panamint News cessò le sue pubblicazioni. La catastrofe finale si verificò il 24 luglio 1876, quando sulle montagne scoppiò un nubifragio. Il ruscelletto, presso il quale 3 anni prima si erano distesi gli assaltatori della diligenza, si ingrossò fino a diventare un torrente impetuoso. Gli ultimi abitanti rimasti a Panamint City fecero appena in tempo a mettersi al sicuro sulle montagne, fra loro Luis Munziger con moglie e figlio, che le abitazioni e i saloon furono in gran parte trascinati via dai flutti, insieme all'ufficio postale, alle panche, agli studi legali, alla bottega del calzolaio e al birrificio.
Solo il tavolo da biliardo dell'Innio Saloon era così pesante da resistere alla massa d'acqua. Quando passò il diluvio e le nuvole si furono diradate, se ne stava lì, all'aperto, col suo panno di feltro verde sviadito al sole del deserto. Le società per azioni non avevano i soldi per la ricostruzione e presentarono istanza di fallimento. i loro ultimi impiegati furono licenziati. Louis Munziger raccolse ancora una volta i suoi utensili da birrificio fra le macerie e si diresse con il suo carro coperto verso una nuova patria. Fra le rovine di Panama City rimasero solo un paio di irriducibili. Estraevano ancora l'argento di propria iniziativa e giocavano al biliardo sul tavolo all'aperto del Linio Saloon finché il suo feltro non si ridusse in polvere, le stecche non si curvarono e le palle d'avorio non divennero ovali. E quando finalmente fu tutto finito, ritornarono gli indiani Shoshone, che per migliaia di anni avevano abitato il Surprise Canyon. Loro lo sapevano da sempre che non bisognava stabilirsi in fondo alla vallata, perché ogni paio d'anni arrivava un'inondazione.
Sentiamo in sottofondo Tell Your Ma, Tell Your Pa, un brano scritto dal chitarrista e compositore americano Bill Frisell. È la canzone che apre il suo primo album da solista, pubblicato nel 99 e intitolato Ghost Town. E in questa canzone Frisell lascia respirare gli spazi fra le note, i silenzi, e lavora su melodie, su sequenze d'accordi tratti dalla musica country, ma evocando proprio anche questo spazio desolato della città fantasma, sempre con un velo di oscurità o forse di nostalgia.
Le case rimasero vuote nella campagna e la campagna fu vuota per questo. Le porte delle case si spalancavano di colpo e sbattevano nel vento. Bande di ragazzi accorrevano dai villaggi per rompere le finestre e frugare tra i detriti in cerca di tesori.
John Steinbeck, Furore, un romanzo pubblicato nel 1939.
Subito dopo la partenza della gente, al calar della sera del primo giorno, i gatti avventurosi tornarono dai campi e miagolarono sulla soglia delle case. E non vedendo uscire nessuno, i gatti entrarono furtivi dalle porte aperte e si aggirarono miagolando per le stanze vuote. Poi tornarono nei campi e da allora si fecero gatti selvatici, andando a caccia di gatti o toporagni e dormendo nei fossi al calar del giorno. Al calar della notte, i pipistrelli, che di solito si fermavano all'esterno per paura della luce, irruppero nelle case e svolazzarono per le stanze vuote, e da allora si stabilirono negli angoli bui delle stanze durante il giorno, con le ali ripiegate lungo il corpo, appesi a testa in giù alle travi, e l'odore dei loro escrementi riempì le case vuote.
E i topi si insediarono, estivarono semi negli angoli, nelle scatole, nei fondi di cassetto delle cucine, e vennero le donnole per cacciare i topi, e i tenebrosi gufi strepitavano svolazzando dentro e fuori. E ci fu una breve pioggia. L'ortica spuntò davanti alle soglie, dove era stata bandita, l'erbaccia crebbe tra le assi delle verande, le case erano vuote, e una casa vuota fa in fretta ad andare in rovina. Le tavole cominciarono a creparsi intorno ai chiodi arrugginiti, uno strato di polvere ricoprì gli impiantiti e solo topi e donnole e gatti lo disturbavano. Una notte il vento allentò una scandola e la scagliò per terra. La folata successiva si intrufolò nel buco lasciato dalla scandola e ne scalzò altre tre, e la successiva una dozzina. Il sole ardente del mezzodì picchiava attraverso il buco e proiettava sull'impiantito un cerchio accecante. I gatti selvatici si intrufolavano la sera al ritorno dai campi, ma non miagolavano più sulla soglia. Si muovevano come l'ombra delle nuvole sulla luna, aggirandosi per le stanze a caccia di topi. E nelle notti di vento le porte sbattevano e le tende lacere svolazzavano nelle finestre rotte.
Immaginiamo siamo in Oklahoma, i contadini non hanno più nulla, si ritrovano a dover partire per impossibilità di coltivare con queste tremende tempeste di polvere e partono per la California, verso un sogno chiamato California, un sogno forse chiamato anche sopravvivenza. Se pensiamo alle città fantasma e immaginassimo invece a questo punto una città che si mette a parlare e a parlare della sua stessa assenza. Abdullah Sidran parla Sarajevo.
Immenso è il mondo, navigano i continenti e la disgrazia si sparge dappertutto, ma questa è un'altra cosa. Hanno lo stesso profumo il bosco a nord e il bosco a sud e questo profumo non somiglia a nulla di ciò che l'uomo ha già assaporato, visto, toccato con la mano.
Le narici si dilatano invano. Chissà che al feto non profumi così il ventre materno. È il profumo del nulla che con la sua stessa voce piange e canta, poiché l'amore e la disgrazia qui hanno la stessa faccia. È tutto uguale. Alle porte i guardiani bloccati dall'orrore, i guardiani che sognano restando in piedi, il volo, la morbida ala inesistente. Ma la stessa voce li riscuoterà. Sarajevo, il fulmine ti bruci. Di nuovo, qualcuno che mi chiama in aiuto. Il disperato e il saggio. Il bambino, il vagabondo e la canaglia davanti al mio volto pacificati. È tutto una sola cosa. E tutto è uguale qui. Io un'isola sono nel cuore del mondo. Fino a me non giunge nulla. Solo il suo inerte sangue. Solo l'orrore che galleggia su ogni cosa. Silenzio e tutt'attorno niente.
Io un'isola sono nel cuore del mondo, fino a me non giunge nulla, solo il suo inerte sangue, solo l'orrore che galleggia su ogni cosa, silenzio e tutto attorno niente. Le ultime parole di Sarajevo ci hanno condotto al silenzio e dal silenzio è scaturita la musica. La verità è che le parole qualche volta non bastano per dire lo strazio, l'abbandono, per dire anche l'inesauribile segreto di una città fantasma. Forse allora il modo migliore non è parlare di una città fantasma, non è leggere di una città fantasma, il modo migliore è, quello che vogliamo provare stasera, è suonare una città fantasma. Intravedo già un filo di preoccupazione sul volto di Stefano, perché chiaramente sarà lui che dovrà provarci. Allora, a volte comunque basta poco, anche solo un accordo. Prendiamo un nobile e sontuoso accordo in Do maggiore.
Beh, questa è una città grande, moderna, metropolitane, banche, parchi, uffici.
E la città fantasma invece è qualcosa di irrisolto. Mi viene in mente una brevissima poesia di Giorgio Caproni. Tonica, terza, quinta, settima diminuita. Resta dunque irrisolto l'accordo della mia vita. Questo accordo è uno di quelli che fanno male. È tonica, terza, quinta, settima diminuita.
Qui siamo già più nella città fantasma. Polvere, stanze vuote, soprattutto mistero, direi.
E per muoverci nell'ambiguità della città fantasma, nel suo essere sospesa tra veglia e sogno, tra storia e immaginazione, fra bellezza e dolore. Ecco, basta la musica, basta un pedale di là, una dissonanza, un soffio, un respiro di memoria.
Certo, se entriamo nella sconfinata regione della nostalgia, delle correnti d'aria e delle melodie che attraversano gli spazi vuoti, abbandonati, è facile accorgersi come noi stessi, il nostro vento, il nostro soffio, cioè la nostra anima, sia a sua volta un territorio sconfinato con le sue città fantasma, i suoi luoghi abbandonati, spazi da cui ripartire, talvolta ricostruire. Le città fantasma ci ricordano anche che non esiste la cosiddetta tabula rasa, non si può veramente cancellare quello che è stato. Rimangono sempre delle tracce visibili o invisibili, e che siano queste fuori o dentro di noi.
E spesso sono le tracce, ciò che sembra un resto, a essere invece l'evidenza del discorso. Mi ha sempre colpito il titolo dell'ultimo libro di poesie pubblicato in vita da Mario Luzzi, a 90 anni, Dottrina dell'estremo principiante. Estremo, certo, a 90 anni, comunque principiante, perché nell'espressione poetica, in fondo, si comincia sempre. E nell'ultima poesia, quella che magari immaginava la poesia fosse la poesia conclusiva della sua vita, si rende conto che in fondo tutto quello che ha detto, anni di tentativi per essere preciso, per scavare nella realtà, si infrange, si sbriciola, resta come un rimasuglio, restano pochi suoni. E però è da quell'apparente sfacelo che nasce un senso. Forse proprio quando si arriva all'impotenza, quando non si riesce più a dire, si dice, si trova il proprio nome, si dice quello che apparentemente si credeva che non potesse essere detto. Infine crolla su sé medesimo il discorso, si sbriciola tutto in un miscuglio di suoni, in un brusio, da cui pazientemente emerge detto il non dicibile tuo nome. Poi il silenzio, quel silenzio si dice, è la tua voce.
Se qui la città fantasma è quasi uno stato d'animo, uno stato creativo, vi vorremmo proporre un piccolo esperimento. Tenteremo adesso di passare in rassegna, alternandoci alcune letture, poesie, brevi prose, intervallate con la musica di Stefano. Ed è un modo forse anche questo per tentare così di avvicinarci alle diverse sfaccettature della città fantasma.
Cominciamo da Italo Calvino. Nella raccolta di pezzi brevi Le città invisibili, pubblicata nel 72, c'è una descrizione della città di Sofronia.
La città di Sofronia si compone di due mezze città. In una c'è il grande ottovolante dalle ripide gobbe, la giostra con raggiera di catene, la ruota delle gabbie girevoli, il pozzo della morte coi motociclisti a testa in giù, la cupola del circo col grappolo di trapezi che pende in mezzo. L'altra mezza città è di pietra e marmo e cemento, con la banca, gli opifici, i palazzi, il mattatoio, la scuola e tutto il resto. Una delle mezze città è fissa, l'altra è provvisoria e quando il tempo della sua sosta è finito la schiodano e la portano via per trapiantarla nei terreni vaghi d'un'altra mezza città. Così, ogni anno, arriva il giorno in cui i manovali staccano i frontoni di marmo, calano i muri di pietra, i piloni di cemento, smontano il ministero, il monumento, i docks, la raffineria di petrolio, l'ospedale. Li caricano sui rimorchi per seguire di piazza in piazza l'itinerario d'ogni anno. Qui resta la mezza Sofronia dei tirassegni e delle giostre, con il grido sospeso dalla navicella dell'ottovolante a capofitto e comincia a contare quanti mesi, quanti giorni dovrà aspettare prima che ritorni la carovana e la vita intera ricominci. Azzurra D'Agostino, che tra un po' sarà anche nostro ospite insieme a Prisca Gustoni, nel 2014 ha pubblicato una bellissima raccolta dal titolo significativo Canti di un luogo abbandonato.
Siamo rimasti qui da soli, dove sono finite le bestie, le ostie degli uomini, le madonne, i bambini, i cugini, i figli, le donne. E questi alberi che guardano, non crediate che siano in pace, è come un grido questo bosco che tace. Nel profondo del bosco, come dentro a un cuore, solo il rumore di quello che il sole e l'altre stelle muove. La neve che si scioglie, il suono dei ghiacci a marzo, lo sfarzo dell'intera primavera in ciò che non si vede. Germoglia l'invisibile in tutto ciò che cede. Ascoltiamo un breve frammento poetico di Thomas Eliot, Unreal City, all'interno del poema The Westland, un poema scritto nel 1922, lo ascoltiamo nella traduzione del poeta Franco Buffoni, che anche lui fra poco sarà nostro ospite su questo palcoscenico.
Città irreale, sotto la nebbia scura di un'alba invernale, la folla fluiva sul ponte di Londra. Così tanti, non credevo che la morte ne avesse già disfatti così tanti. Pochi sospiri e brevi venivano esalati ed ogni sguardo era volto a terra. Discesa la collina e poi King William Street, dove St. Mary Woolnoth segna l'ora, con un suono cupo sull'ultimo rintocco delle nove. Lì vidi uno che conoscevo e lo fermai, gridando «Stetson!» Tu che eri con me sulle navi a Milazzo, quel cadavere piantato in giardino l'anno scorso, t'è cominciato a fiorire? Germoglierà quest'anno? O il gelo improvviso ti ha distrutto l'aiuola? Oh, tieni lontano il cane, amico dell'uomo. Potrebbe disseppellirlo con le zampe. Tu, ipocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Il poeta milanese Franco Loi, in una sua lirica del 1986, indaga la città fantasma che si sovrappone a quella reale, fatta di aria e, attenzione, di cantun che mai che si arrivava, angoli a cui non si arriva mai.
Mi si ricordi più se chi a Milan, che sia una piazza con l'aria senza tempo, che dren cantun mi son provato ad andare, e i gente nell'acqua passavano come il vento. E dren cantun una camisa bianca pareva lì aspettam, e che era niente. La piazza senza tempo, una donna stanca, gli om che van sarà nel sentimento. Su no due seri mi, che era una panca, e mi che camminavi tra la gente, e che il cantun che mai che si arrivava, l'era la vita che de lontan se sent. Abitiamo tutti in qualche modo una città fantasma. Spesso fingiamo di non saperlo. Ascoltiamo qualche verso tratto da Passanti, una raccolta pubblicata da Cesare Viviani nel 2002.
Chi crede di avere una stanza, una sicura dimora, una stabile residenza, non vede su quale carro di nomadi e carovana, in che scia di presenze, in quale flusso, in quale leggero e rapido transito scorre. E la città fantasma non è per forza di cose un residuo del passato, ma può essere anche il sogno di una città futura. Nel 2002 il poeta polacco Adam Zagajewski ha scritto una poesia intitolata, nella traduzione di Cristina Jaworska, La città in cui vorrei abitare.
È una città silenziosa al crepuscolo, quando pallide stelle riprendono i sensi, e a mezzogiorno sonora per le voci di ambiziosi filosofi e mercanti che hanno portato velluti dall'Oriente. Vi ardono i fuochi delle conversazioni, non certo i roghi. Le vecchie chiese, le pietre muscose di antiche preghiere, sono la sua zavorra e il suo razzo diretto verso il cosmo. È una città imparziale, che non condanna gli stranieri. Una città che rapida ricorda e lentamente scorda. Che tollera i poeti e perdona ai profeti la mancanza di humor. È una città eretta in base ai preludi di Chopin, da cui ha preso solo la gioia e la tristezza. Un largo anello di colline la circonda, vi crescono i frassini campestri e il pioppo slanciato che è il giudice del popolo degli alberi. Un fiume vivace che vi scorre in mezzo, notte e giorno, sussurra saluti incomprensibili delle sorgenti, delle montagne, del cielo. Thank you. Stasera abbiamo parlato di poeti che si sono ispirati in parte alle città fantasma, che hanno ambientato brani nelle città fantasma, che sono passati di straforo dalle città fantasma, ma non posso non dirvi che c'è anche un poeta che ha ambientato un intero libro, un piccolo libro, ma un intero libro, in una città fantasma, tanto che ha intitolato il libro La città fantasma. E noi abbiamo la fortuna, una fortuna incredibile, di avere questo poeta fra di noi questa sera, l'autore della città fantasma, Jari Bernasconi.
La strada maestra. Dopo tanto rumore, non si sente più nulla da questa strada che s'allunga e non finisce. Le file di edifici lasciano spazio a brevi vuoti o ad arterie accennate, poi tornano le case, coi giardini dismessi, qualche altalena, i locali del commercio e dello svago andato. Le vertigini dell'industria, del potere, dei monumenti. Dietro, i cassonetti sono covi di gazze e di cornacchie che si spartiscono la spazzatura. Posso chiedere, gridare, dove sono tutti quanti? Ma la risposta è qui. Ci siete e non ci siete. Risalite gli anni a confondervi con poche immagini. Il centro commerciale. Il soffitto crollando ha schiacciato e coperto quasi tutto. Soltanto i muri esterni e le grate sono rimasti al loro posto e bloccano l'accesso. Qualcuno ha tentato di entrare, ma c'è davvero poco da rivendere. Cavi, calcinacci e frammenti di metallo. Gli oggetti sono spariti. Le pistole giocattolo hanno smesso di uccidere, sepolte con le bambole zittite, i cellulari, gli accessori. È il ferro, adesso, il colore più sgargiante. Il bar. Pernod, Campari, Braulio. Non lontano dal banco, le bottiglie sono intatte, imperturbabili. La macchina del caffè non c'è più, poche tazzine sbreccate, scivolate in un angolo. Fuori piove che un Dio la manda, suggerisce qualcuno. Nessuno tocca le bottiglie. Sulla parete vicino all'entrata, di fianco ai tavolini di metallo scuro, l'autografo di Pantani.
Jari Bernasconi ha visitato luogo per luogo la città fantasma, la strada maestra, il centro commerciale, l'ufficio postale, la scuola, il bar, e è rimasto lì per un po' per farci respirare questa atmosfera.
Parliamo di poesia, evidentemente, poestate, certo. Ma non bisogna neanche dimenticare che non sono solo i poeti ad avere attraversato delle città fantasma. Voi non indovinerete mai, ma c'è anche un prosatore che noi abbiamo la fortuna sfacciata
davvero
di avere
da qualche parte
tra di noi, esatto, che ha addirittura intitolato un capitolo di un suo romanzo La città fantasma. Il romanzo è Gli svizzeri muoiono felici, e non lo indovinerete facilmente, il prosatore, l'autore in questione è Andrea Fazioli.
Li haula tlalun biburkati tzahmadi, taluhu kabakil washmi, fijai rigliadi. Oggi pensavo ai versi di Tarafa ibn al-Habt. Nel deserto di pietra di Tzahmad, le tracce dell'accampamento di Haula affiorano come i resti di un tatuaggio sul dorso della mano. Siamo partiti stamattina da Timia e alle 11 eravamo ad Assodè. Eugenio e Carlo hanno fotografato le rovine della moschea, le case sventrate, i cocci di ceramica. Io mi sono seduto in disparte. Dov'era la città? Vedevo solo roccia e sabbia mossa dal vento. Le tracce affiorano come i resti di un tatuaggio sul dorso della mano. Quanti secoli sono passati? Assodè venne fondata prima dell'anno 1000, prima di Agadez. Era una città di palmizi, strade, mercati, la capitale della Ir. Oggi è un silenzio, un vasto ricordo che scompare. Eppure c'è ancora qualcosa di umano. L'ho visto, l'ho sentito, qualcosa che dorme vicino alla vallata del Cori asciutto da millenni. Come i resti di un tatuaggio sul dorso della mano, è là che i miei compagni, fermando davanti a me le loro cavalcature, mi dissero
non lasciarti morire contro la cattiva fortuna, fa buon viso. Taraffa venne condannato a morte in Siria nel 569. Aveva 26 anni. Era un poeta analfabeta, un guerriero, uno sfacciato che dilapidò per due volte tutti i suoi beni, un temerario che prima si guadagnò il favore di un re e poi lo mandò pubblicamente a quel paese. E di lui oggi non restano che parole. Nei prossimi giorni andremo a Tente-el-Lust, poi tornerò in Algeria. Mio fratello e il suo amico rientreranno in Svizzera e io di questo viaggio mi porterò la ferita della lontananza, dei luoghi abbandonati. È un dolore condiviso. Nei giorni di silenzio avrò la certezza di non essere solo. Moriranno le città, questo è il loro destino. Noi guardiamo i ruderi, noi sentiamo il dolore, la nostalgia, come un'ombra che oscura questo sole assoluto. Ma nel deserto l'ombra è un segno di vita. Un francese mi ha detto di aver conosciuto nei monti Bagzan un vecchio che era nato e cresciuto ad Assodè all'inizio del secolo. Era un Kalaway e raccontava di aver visto la città morire lentamente. Si chiamava Hamadou. Mi sarebbe piaciuto incontrarlo, ma ormai sarà morto anche lui, l'ultimo abitante di Assodè.
Finora abbiamo parlato di città fantasma, ma nessuno ha specificato dove stessero queste città. E uno dei vantaggi, uno dei grandi pregi della letteratura, in fondo, è di farci viaggiare nel nulla o nell'assoluto, sulla Terra o in galassie lontanissime. E allora vi proponiamo adesso di fare un balzo fino su Marte con un autore straordinario del Novecento, uno dei più grandi autori di fantascienza del Novecento e quindi uno dei più grandi autori del Novecento, che è Ray Bradbury, autore, tra le altre cose, di Cronache marziane. Questa edizione addirittura in copertina dice i miti Novecento e si sa che il marketing non sbaglia mai. Dunque ascoltiamo il capitolo I lunghi anni.
Aprile 2026. Ogni qualvolta il vento soffiava nel cielo, l'uomo e la sua famiglia sedevano nella capanna in muratura a scaldarsi le mani su un fuoco di legna. Il vento muoveva le acque del canale e quasi spazzava via le stelle dal cielo, ma il signor Hathaway sedeva contento a parlare con la moglie e la moglie gli rispondeva e lui discorreva con le due figliole e il figliolo di quando vivevano sulla terra e loro gli rispondevano a tono. Era il 20° anno dopo la Grande Guerra. Marte era un pianeta sepolcro. Se la Terra fosse ancora la stessa o no, era argomento di molte silenziose discussioni per Hathaway e la sua famiglia nelle lunghe sere marziane. Quella sera, una delle violentissime tempeste marziane di sabbia si era abbattuta sui bassi cimiteri di Marte, soffiando attraverso le vetuste città, strappando via le muraglie di sostanze plastiche di quella più recente, costruita dagli americani, e che ora si veniva dissolvendo malinconicamente in sabbia. La tempesta scemava di violenza ora. Hathaway uscì nell'aria, fattasi limpida, e vide la Terra scintillare d'un fulgido verde nel cielo pieno di vento. Egli alzò la mano come uno che volesse allungare il braccio per spostare una lampada che arda fioca nel soffitto di una camera buia. Guardò nelle lontananze, oltre il fondo d'antichissimi mari essiccati già da tempo. Nessun altro essere vivente su tutto quel pianeta, si disse, lui solo e loro.
Ritornò verso la capanna e ancora una volta, proprio sul punto di entrare, si fece schermo con la mano agli occhi e scrutò il cielo nero. Tu continui ad aspettare e a scrutare il cielo, disse. E una sera forse? Una fiammella rossa apparve altissima nel cielo. Hathaway si allontanò prontamente dalla luce che usciva dalla capanna. E tu continui a guardare, bisbigliò. La minuscola fiammella rossa era sempre visibile nel cielo. Non c'era ieri notte, bisbigliò ancora. Inciampò e cadde, ma si rialzò subito e corse dietro la capanna a girare il telescopio e a puntarlo verso il cielo. Un minuto più tardi, dopo una lunga, affannosa ricerca, la sua figura si disegnò nell'inquadratura della porta. La moglie, le due ragazze e il ragazzo volsero il capo verso di lui. Finalmente, l'uomo fu in grado di parlare. «Buone notizie», annunciò. «Stavo scrutando il cielo quando ho visto un razzo calare. Ci riporterà tutti sulla Terra. Sarà qui verso l'alba». E nascostasi la faccia tra le mani, cominciò a piangere silenziosamente. Arse quanto era rimasto di New York quella notte, alle 3. Prese una torcia e, penetrato nella città di sostanze plastiche, sfiorò con la fiamma i muri qua e là. La città sbocciò in giganteschi fiori di calore e di luce. Era un miglio quadrato di luce vividissima, abbastanza esteso da essere visibile al di là dell'atmosfera. Quella luce avrebbe guidato il razzo a scendere nei pressi della famiglia Hathaway. Beh, sono...
Glielo diciamo.
Sono trascorsi... Glielo sto dicendo, eh?
Sì,
sono trascorsi. Sono trascorsi anni luce, non certo qui all'interno del cortile, ma fuori, oltre quel portone. Lugano è in avanti ormai.
È uno strano fenomeno cosmico che succede quando leggi Bradbury.
Soprattutto quando leggi Bradbury, ma quando leggi in generale, forse.
Non volevamo allarmarvi. Noi siamo rimasti nel nostro tempo. Fuori la città, il mondo, ha preso a scorrere più in fretta e siamo rimasti indietro. Non cadete nel panico, fuori non c'è più Lugano. C'è una città fantasma. L'intera civiltà è scomparsa, lo dico subito, così, nella maniera più semplice.
E noi però siamo qui, leggiamo poesie, prose, ascoltiamo musica. Fra poco ascolteremo la poesia di Franco Buffoni.
E più tardi, alla fine della serata, si intende, quando uscirete là fuori in mezzo ai ruderi e alle macerie e alle case sepolte da secoli, da millenni di polvere, portate un po' di poesia a Lugano, portate un po' di poesia nella città fantasma. Ci rivedremo fra pochi minuti, intanto grazie a voi per essere stati con noi in questa prima parte della serata, grazie a Poestate, alla nostra produttrice Sandra Sain, grazie a Stefano Moccetti, che ascoltiamo ancora in un ultimo brano.